Le 19.33, come tutti i lunedì, Scanner, l'appuntamento con Giulio Dini, il padrone di casa, eccolo pronto a collegare. Mamma mia, oggi veramente Giulio, questa è una location nuova, quando va detto va detta. Io questa location qui è la prima volta in 2 anni che la vedo, per cui attenzione perché Giulio Dini potrebbe presto presentarsi anche in una località misteriosa, cioè nell'isola che non c'è. Ci piace molto, Giulio, complimenti, questo scenario.
La preferisci?
Questa mi piace di più, devo dirti, rispetto a quella solita canonica con la televisione, i gol, le partite, questa mi piace proprio di più, ecco. Complimenti,
Vabbè, sono
bravo.
Allo studio.
Allo studio, tra l'altro, con un grande sfondo dietro, ricordiamo
sì,
anche questo.
Ho la sagoma del Cestello e ha il
che
suo
bellezza.
Fascino. E l'Arno alle mie spalle. Se ti va bene rimango qui, visto che non mi volete in studio.
No, assolutamente, guarda, quando si può fare anche così è perfetto, è anche più bello. Poi un giorno si ritornerà ad abbracciarsi anche in studio. E tra l'altro voglio dire, c'è uno sfondo che si vede una splendida Firenze, che tra l'altro come Parigi è una delle città più belle del mondo. Guarda che gancio che ho trovato, Giulio. Firenze,
c'è
Parigi.
C'è una cupola anche a Parigi.
Sì, c'è una cupola. C'è una torre, diciamo, a Parigi. Rispetto.
Sì, no, ma sì. Insomma... Non manca anche la cupola.
No, assolutamente. A Parigi possiamo trovare tantissime cose belle a livello architettonico.
Il Sacro Cuore, dai.
Certo, assolutamente sì, ma si può trovare tantissime cose belle a livello monumentale, strutturale, architettonico e anche sportivo, volendo. Se uno è appassionato, uno si fa un giro a Parigi e oggi dice, sai cosa faccio? Vado a vedere la Tour Eiffel, Montmartre, magari... il museo del Louvre e poi dice sai cosa faccio nel fine settimana, mi vado a vedere il Paris Saint Germain, tanto il Paris Saint Germain è una squadra forte e quindi mi diverto ad andare a Paris Saint Germain, anche perché posso prendere tranquillamente un giocatore quando e come voglio, nessuno mi dirà mai nulla, quindi come fa il Paris Saint Germain, verrebbe da dire, no caro Giulio?
Allora, faccio una premessa, ormai l'anagrafe mi impone di essere un conservatore, io non ho tutto questo trasporto per il Paris Saint Germain e neanche per il Chelsea, devo dire, perché sono squadre che, diciamo, durante la nostra infanzia ed adolescenza non avevano questo particolare, sì, importanza,
questo
e
pedigree,
neanche particolare tradizione. Però quello di cui tu, come dire, mi vuoi parlare, di cui vogliamo parlare, è di questo strano fenomeno che si sta vivendo in Francia, non soltanto in Francia ma anche in ambito europeo, costituito dal Paris Saint Germain. Noi la scorsa puntata abbiamo parlato della riforma del fair play finanziario, che si chiamerà Football Earning Rules, cioè come guadagnare denaro nel football, volendo fare una traduzione
letterale
molto 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 alla buona, ma direi che questi argomenti sono collegati, perché poi vedremo la proprietà, più che il Paris Saint-Germain, la proprietà del Paris Saint-Germain ha un ruolo importante anche in questa fase, diciamo, di transizione da un calcio dove si punta al pareggio di bilancio ad un calcio dove si permetterà a chi più ha sostanze di spendere, a condizione che poi tutto quello che fuoriesce dal limite prestabilito venga versato in misura doppia, quindi sotto forma di sanzione, alla comunità del calcio, quindi accontentando anche i cosiddetti poveri. Di che cosa sto parlando? Da un lato la riforma prevede un salary cap, che non è un tetto agli ingaggi dei calciatori quanto un tetto alla somma massima utilizzabile dei ricavi ottenuti per comporre la rosa, anche se soltanto in ambito UEFA, e su questo aspetto la Bundesliga ha già sollevato non poche eccezioni. E quell'altra è quella di cui stavo parlando, e cioè la luxury tax, e quindi una tassa che colpisce l'esubero di spesa rispetto al consentito, imponendo a chi ha superato la spesa di spendere una cifra equivalente da versare nelle casse della, diciamo, delle società della federazione, non della federazione, ma della Lega, della UEFA, a cui partecipano tutti i club europei.
Ecco, Giulio, sì, prego.
Sì, no, dimmi.
No, volevo dire che poi, ora arriviamo anche nel dettaglio, perché insomma, quando si parla di Paris Saint-Germain bisogna parlare anche di numeri che sono stati messi in campo, no, per allestire la squadra, e delle grandi spese. Però poi alla fine, secondo me, il grande nocciolo della questione, non voglio bruciare la scaletta perché poi ne parleremo anche con il nostro ospite, è tutto nella concezione di: ma è giusto o non è giusto, questo è il mio punto di vista, è giusto o non è giusto che un club faccia parte di uno stato sovrano? Perché questo riguarda il Paris Saint-Germain, ma riguarda anche il Manchester City, se proprio vogliamo andare non nel dettaglio, perché credo che questo sia un grande argomento di discussione. Però
più che un club faccia parte di uno stato sovrano, e che uno stato sovrano
abbia
sia
un club
proprietario,
esatto,
di un club. E forse bisogna spiegarlo a chi ci ascolta. Il Manchester City, per quello che riguarda l'Arabia Saudita, mentre il Paris Saint-Germain, per quello che riguarda il Qatar, appartengono, in questo caso il Paris Saint-Germain, al fondo sovrano del Qatar. Quindi è un fondo nazionale che è riferibile a al paese, quindi all'autorità,
sì,
nazionale, ed è un fondo che ha una potenza economica smisurata. Stavo controllando che nel corso di questo anno, nel 2021, le stime hanno superato i 500 miliardi di dollari. Capite bene che rispetto anche ai club più ricchi della terra, qui le proporzioni sono completamente sballate. E quindi questo fondo ha la proprietà del Paris Saint-Germain, e quindi la possibilità di mettere denaro senza fine, cosa che è accaduta in passato. Addirittura, diciamo, col vecchio fair play, quando nel triennio non si poteva avere uno sbilancio di oltre 30 milioni, e addirittura il Paris Saint-Germain è in corso anche in sanzioni, ha dovuto versare sempre alle casse, diciamo, del fondo UEFA una sessantina di milioni di euro. Però poi il controllo della UEFA nei confronti del club, diciamo, dei conti del club, è un pochino andato alleggerendosi, nonostante poi, come dire, negli anni, ma soprattutto questa estate, e vado a farvi questa breve lettura perché a memoria non l'ho imparata, il Paris Saint-Germain abbia speso delle somme smisurate. È vero che Donnarumma non è stato pagato, il cartellino non è stato pagato, ma a Parigi riceverà 12 milioni euro all'anno. Sergio Ramos è stato ingaggiato fino al 2023 e riceverà 15 milioni netti, si sta parlando a stagione. In Francia c'è una fiscalità pari a quella italiana. Hakimi è stato pagato 60 milioni più 11 di eventuali bonus, e riceverà 8 milioni netti a stagione fino al 2026, Wijnaldum 10 netti all'anno, e Lionel Messi, secondo la stampa francese, riceverà 25 milioni come signing fee, diciamo un riconoscimento, una somma di ingresso, e poi 35 milioni netti fino alla fine della stagione. E pensiamo che poco tempo fa c'era stato l'ingaggio di Neymar, che aveva superato i 200 milioni, se non sbaglio.
Sì. C'è anche, voglio dire, l'ingaggio di Mbappé, che ancora, diciamo, è un
buon l'ingaggio di Mbappé, sì, che fu fatto ricadere sulla gestione dell'anno successivo, grazie all'escamotage dell'obbligo di riscatto, mi pare a 145 milioni, fissando come condizione la salvezza del Monaco. Stiamo parlando di una potenza di fuoco, ma soprattutto anche un borsellino sempre aperto, quello del Paris Saint-Germain. E questo, francamente, Nick, stride un po' con la realtà francese, perché se possiamo...
Che abbiamo già l'ospite, Giulio, tra l'altro, per cui...
Ecco, ma lo introduciamo subito, perché la realtà francese è quella che forse con la pandemia ha sofferto più delle altri campionati nazionali, che hanno sofferto tutti.
Bene, allora, visto che hai dato dei numeri, hai fatto capire le spese folli che ci sono state in quest'estate, perché da una parte ci sono le spese folli, no, di club come il Paris Saint-Germain, Manchester City, e poi ci sono club che devono vendere per sopravvivere. Ecco, per parlare di questa situazione, soprattutto della Francia e del Paris Saint-Germain, oggi Giulio ci ha portato un altro grande ospite. Lascio a te la presentazione, perché insomma è una persona che ci potrà aiutare a capire meglio il fenomeno Paris Saint-Germain.
È un professionista che opera nel calcio francese, è un amico, è Roberto Meloni, è il presidente della SRM, che sta per Sport Royal Management SAS, una società di diritto francese che opera nel calcio professionistico francese e che ci aiuterà in questi minuti ad aprire, diciamo, uno spaccato su quella che è la realtà francese e magari ci sfugge un po'. Grazie Roberto di essere con noi e
grazie
benvenuto
a te, Giulio.
Buonasera Roberto,
ben trovato. Roberto, allora diciamo che la pandemia in Francia ha fatto più danni che altrove. Tu ovviamente vivi e lavori in Francia, conosci benissimo da italiano anche il nostro campionato, la nostra situazione, conosci anche i campionati esteri. Pensi davvero che la Francia sia quella che ne è uscita peggio delle altre? Possiamo dire ci sono dei club che hanno patito più degli altri, che ne sono usciti stravolti in Francia?
Ma sicuramente diciamo questa pandemia qua in Francia ha tagliato le gambe a tutte le società, al di fuori, come stavate parlando giustamente prima, del Paris Saint-Germain forse credo il Monaco, che ne sia uscita un po' meglio delle altre. Per tutto il resto è stata veramente una guerra tra poveri, se possiamo chiamarla così, perché i club dall'oggi a domani si sono trovati senza fondi, perché oltre alla pandemia c'è stata ovviamente il problema dei diritti TV che si sono accavallati alla pandemia, e quindi le casse dei club sono andate veramente a perdere tanto, e sono stati costretti a chiedere i soldi ai giocatori. Non hanno fatto così, hanno chiesto i soldi ai giocatori e soldi fondamentalmente a ciò che dovevano, agli agenti, a chi operava nel mercato. Hanno chiesto delle restrizioni a tutti, perché se no parecchi club oggi non sarebbero più presenti neanche in Liga, sicuramente.
Quindi, ma il problema, Giulio, è anche quello che volevo chiedere appunto al nostro ospite, se il problema è anche stato delle televisioni in questo, insomma, se anche le televisioni hanno tirato i remi in barca, dovevano pagare diversi soldi, no?
Io credo abbiano proprio chiuso i rubinetti.
La televisione qua non ha più pagato niente. A un certo punto c'erano stati, ovviamente c'è stato un accordo sui diritti TV che secondo tanti, anche secondo me, era fondamentalmente alle stelle. Cioè, per un campionato francese era veramente alle stelle, cose mai viste, per una società che ancora era un punto di domanda, che da quello che so aveva provato anche in Italia a prendere i diritti TV, però non sono andati avanti. Quindi per me, per gli addetti ai lavori, era un po' un punto di domanda sotto vari punti, e così si è dimostrato.
Un azzardo?
Quindi, diciamo, sì, hanno azzardato, perché le cifre tantissime, tanto alte, marketing fatto male, gestito male, si è andata a fare la guerra a Canal Plus, che qua Canal Plus è la numero uno in assoluto, e quindi è stato un conseguenze di errori, ecco.
Giulio,
è interessante per chi ci ascolta, e quello che ci sta dicendo Roberto è che nella stagione, diciamo, della pandemia, i diritti TV sono stati assegnati ad un un nuovo soggetto che evidentemente aveva fatto un'offerta davvero azzardata senza avere le basi per poter poi reggere, sì, a un colpo come quello che probabilmente non era stato possibile prevedere. Ma questo ci permette, Nick, anche a volte di leggere alla stessa maniera le dinamiche di quello che avviene in Italia. Però voglio dire, non hanno pagato più nulla, è stato trovato un accordo con i club, è stato riconosciuto un forfè, oppure, come dire, si è chiuso così, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato?
No, si è riconosciuto che doveva versare una piccola parte, ma è stata veramente minima rispetto a quello pattuito e rispetto a quello che era stato in principio. Tenete presente che la maggior parte dei club di Ligue 2, questi club qua, e non parlo ovviamente dei top club in Ligue 1, vivono dei diritti TV, fanno mercato con i soldi dei diritti TV, quindi fondamentalmente puoi capire che non avendo più il pubblico che incrementava gli stadi, non avendo più i soldi dei diritti TV, non potevano fare nulla che stare lì ad aspettare.
E oggi quanto guadagna un giocatore di medio livello in Ligue 1? Paris Saint-Germain a parte, ovviamente.
Sì, perché, Nick? perché quello che arriva in Italia sono gli ingaggi del Paris Saint-Germain, del Monaco, del Marsiglia, diremmo. Forse il Marsiglia è quello che si avvicina di più, sì, alle italiane medie, no?
Sì.
Però la realtà della Ligue 1 è completamente diversa. Cioè, il calciatore medio non guadagna assolutamente le cifre che vengono guadagnate nel nostro paese, vero Roberto?
Sì, ma per farvi un esempio, un calciatore medio di una squadra media può girare intorno ai 600 lordi all'anno, infatti facciamoci conti, in Italia 600 lordi chi li prende?
Siamo a ingaggi da Serie B,
Sì, no, B, ora, eh? Ora, Nick, ora non esageriamo, non esageriamo. Ora la Serie B, come dire, è calata molto.
Sì.
Però i 300 netti li prende un giovane in Serie A, ecco, un giovane, sì, non di quelli, no, di grande prospettiva. Cioè, quando cominciano a guadagnare qualche cosa, prendono 250-300 netti. Quindi sono. Però, Roberto, questo vale, diciamo, per quello che è l'ingaggio, mentre il prezzo dei cosiddetti cartellini è comunque mediamente alto, cioè non si fa fatica a superare i 10 milioni di euro.
No, no, su quello riescono tranquillamente, ovviamente li spalmano in più anni, però riescono a mettere delle cifre superando i 10 milioni senza nessun problema. Ovviamente, per ritornare allo stipendio, basta vedere quanti italiani riescono a venire oggi nel campionato francese. La difficoltà non è solo il campionato, perché è un campionato totalmente diverso, ma è anche il problema è l'ingaggio. Un giocatore di Serie B viene qua, fai fatica a trovargli il club che gli metta quel tipo di ingaggio che c'ha.
Il Lille ha venduto tanto negli ultimi anni, anche giocatori importanti, penso a Osimhen, tanto per capirsi, no? Ma insomma, era già cominciato prima, eh?
Lì c'è un'altra storia dietro Osimhen, poi in Francia.
Bisognerebbe tu ce le raccontassi, se si può.
È stato, perché fondamentalmente è stato venduto per 80 milioni, ma nelle casse del Lille sono entrati, forse se ne sono entrati due o tre, penso che siano tanti. Ora non ricordo la cifra esatta, ma siamo lontani dalle cifre che sono state dette per il quale è stato venduto. Infatti c'è un controllo interno all'interno della federazione in questo momento, all'interno del club e all'interno anche il vecchio proprietario, che giustamente è, a quanto pare, tutto fatto in regola, però non si capisce perché la nuova proprietà che è arrivata a Lille è stato venduto per 80 milioni, ma nelle casse questi 80 milioni ne sono dichiarati molti meno, quindi lì è un altro punto di domanda.
Giulio.
Quindi sarebbe stata un'operazione della vecchia proprietà. Che probabilmente avrà voluto rientrare in qualche maniera degli investimenti, ma questo non lo possiamo sapere. Ma come si concilia questo Paris Saint-Germain che spende così tanto con una realtà invece così in difficoltà?
Non è abbastanza, sicuramente non è visto bene da tanti club.
Ti interrompo, Roberto, si concilia, mi risponderei anche da solo, con con il fatto che il Lille, che è una squadra che opera e fa calcio, diciamo, nel senso letterale della parola, è riuscita a vincere comunque il campionato. Quindi se si lavora bene con intelligenza e competenza, si riesce anche a battere le corazzate. Però in un periodo in cui le società fanno veramente fatica ad arrivare in fondo alla stagione, è curioso che ci siano dei club che invece hanno questa facilità, perché poi dico comunque dovranno rientrare nei parametri di iscrizione al campionato della Ligue 1, e quindi non dubito che questi club siano assolutamente in regola con questi parametri.
Sì, sì, in regola ci sono tutti, perché qua in Francia c'è la DSG, che è una sorta di polizia, diciamo, che sta a controllare tutti i conti degli agenti, dei club, di tutte le persone che operano all'interno del calcio. Quindi i conti devono tornare per forza, quindi lì non si può sbagliare.
Giulio, visto che siamo a 5 minuti dalla fine della trasmissione, vorrei introdurre con te e ovviamente anche con Roberto l'argomento relativo, no, al Al-Khelaifi Čeferin, perché secondo me anche questo è un altro tema molto interessante da sviluppare, no Giulio?
Sì, allora non è una mia valutazione, ma insomma è curioso, diciamo, è quantomeno curioso che si sia creato un sodalizio tra la figura di riferimento del Paris Saint-Germain, che è uno sportivo, Al-Khelaifi è uno sportivo professionista del Qatar, un tennista, credo fosse addirittura presidente della federazione del tennis,
sì,
del Qatar, che dopo aver attraversato da figura di riferimento del Paris Saint-Germain un periodo in cui il club è in corso in sanzioni, adesso è l'esponente insieme al presidente dell'UEFA del nuovo corso, no? Del nuovo corso, tant'è vero che ha assunto la carica che fino a pochi mesi fa era di Agnelli come presidente dell'ECA, no? Della rappresentanza, diciamo, di tutti i club europei. Ecco, che cosa si dice in Francia di questo sodalizio, soprattutto in relazione a quello che è stato l'affare Superlega, che ha creato tanti contrasti?
Roberto.
Diciamo che non se ne parla molto di questo sodalizio, più che altro si è preso a vantaggio del calcio francese in per sé, si sentono magari un po' più protetti sotto vari aspetti, visto che su alcune dinamiche a volte si sentivano troppo messi in disparte, ecco. Ora si sentono un po' più ascoltati, ecco, se lo possiamo dire così.
Roberto, noi ti ringraziamo per quello che è stata la tua testimonianza e quello che ci hai raccontato, perché poi insomma l'argomento è sempre molto interessante. Magari siamo a Giulio, torneremo a sentirci più avanti, no Giulio? Perché comunque l'argomento Ligue 1, Paris Saint-Germain è sempre di forte attualità.
Ma senz'altro,
nessun problema.
Affrontato anche la situazione di Marsiglia, i problemi del Bordeaux, perché poi sono tutte dinamiche che si riversano anche in quelle di mercato e interessano anche la Serie A, e quindi sono molto interessanti, così come sono molto interessanti gli aspetti su quelli che sono i guadagni dei calciatori, i problemi delle società, i prezzi dei transfer, che sono aspetti che magari non prendiamo in considerazione nella maniera dovuta.
Roberto, grazie mille, alla prossima.
Grazie mille a voi, alla prossima.
Ciao,
buona serata.
Buona serata.
Abbiamo un minuto e mezzo, caro Giulio. Insomma, abbiamo toccato tanti argomenti molto interessanti, e comunque io credo che qui oggi serva anche, dopo le spese, dopo i rapporti, no, di cui si è parlato fra Al-Khelaifi e Čeferin, dopo che lui, no, ha anche elogiato il Paris Saint-Germain perché non ha aderito alla Superlega, la chiosa finale di Giulio Dini sull'argomento che abbiamo trattato oggi, come fa il Paris Saint-Germain, che è poi il titolo della puntata di oggi di Scanner, la conclusione alla quale arriva Giulio Dini qual è?
Ragazzi, la conclusione è banale. Il Paris Saint-Germain opera in un periodo di deregulation, perché con la pandemia il fair play finanziario è stato sospeso, e per cui adesso tutto è possibile e non c'è nessuno che controlla. Non solo, ma non rientreremo in quei parametri, perché, come abbiamo detto, andremo incontro a questo Football Earning Rules, che si fonda su presupposti completamente diversi rispetto al passato, e quindi, volendo fare un parallelo, da una politica di pareggio di bilancio si va verso una politica, chiamiamola pure liberista, condizionata dalla presenza di importanti sanzioni, che però devono essere lette, secondo me, in un'altra maniera. Cioè, di fronte a questi club che hanno tutta questa possibilità di spesa, queste somme che dovranno essere versate sotto forma di sanzioni pari agli esuberi rispetto ai parametri fissati, e che andranno nelle casse dei club, vengono lette come una somma da distribuire proprio a fronte di quelle che potrebbero essere state le necessità dei club che erano andati incontro alla Superlega. Cioè, i soldi come faccio a distribuirli e fare in modo che se ne possano comunque guadagnare maggiormente, permettendo a quelli che più ne hanno anche di darli in abbondanza sotto forma di sanzioni. Ora, non credo che questo meccanismo possa funzionare, perché i club avevano aderito alla Superlega avevano, come dire, delle situazioni finanziarie, hanno situazioni finanziarie davvero complicate, se non addirittura compromesse. Non credo che questo possa essere un meccanismo capace di riequilibrare la sorte a cui, come dire, si rischia di andare incontro. Penso di aver spiegato un po' qual è il meccanismo.
Assolutamente sì. Caro Giulio, è stato un piacere, come sempre, passare questa mezz'ora con Scanner, con i nostri temi, con i nostri argomenti, con le tue considerazioni. L'appuntamento è per lunedì prossimo, per quanto riguarda Scanner, ma giovedì saremo qua, 18:30, comincia MLS Breaking News. Giulio Dini, Giuseppe Pezzano e il buon Niccolò Ceccarini. Appuntamento a giovedì, allora.
A giovedì, Nick. Grazie, un saluto a tutti.
Ciao Giulio, buona serata a te, un abbraccio. Bene, siamo arrivati in conclusione della puntata odierna di Scanner. Vi ricordo, 21:30, Maracanà Show, a partire ovviamente da tutta una serie di interviste che ci saranno e verranno mandate nel corso della serata, con il lavoro fatto da Lorenzo Marucci, gli ospiti in studio a Roma, ovvero Davide Michele e poi Michele Plastino, e qua Enzo Bucchioni insieme a Lorenzo Marucci. Una grande puntata da vivere dalle 21:30 fino alle 23:30 su TMV Radio. Stadio Aperto torna domani, preciso e puntuale, a partire da 17. Ciao!